Questa settimana è dedicata alla Unione Europea. La prima ora questa. Vi parlerò di come sia nata l'Unione Europea e come mai abbia avuto uno sviluppo del tutto inatteso. Nella seconda ora vi parlo invece di fonti dell'Unione Europea, che ovviamente è il problema più interessante e più attinente al mio corso. E poi vi parlerò del rapporto tra le fonti interne e le fonti comunitarie e i sistemi di giustizia. E vedrete che le connessioni tra il corso di diritto dell'Unione Europea che farete anche nel prossimo anno e il corso mio di diritto costituzionale sono ormai strettissime. Per capire che cos'è l'Unione Europea bisogna partire un po' da lontano, perché l'Unione Europea è una storia fatta di fallimenti, ecco, sparsa di fallimenti, e ogni volta che l'Unione Europea, l'organizzazione diciamo comunitaria, è piacevolmente fallita, la gente ha detto: oh, che peccato, che bello sarebbe stato fare Europa. Poi si è distratta e sotto sotto l'Europa si è fatta. E poi ogni tanto uno diceva: beh, ma allora se l'Europa è così avanti, tanto vale metterla in chiaro. E allora hanno fatto fallimento. Cioè, la lezione che noi abbiamo dell'Unione Europea è una lezione estremamente interessante. È il motivo anche per cui io per 2 anni ho scelto di tenere un corso di diritto dell'Unione Europea. Così. Ho un po' studiato, no? Non fa male ogni tanto. È molto interessante perché noi siamo calati in un laboratorio che è un laboratorio istituzionale del tutto inedito e con il grosso vantaggio di poter vedere le cose che si formano e il grosso svantaggio che questo processo è di una lentezza esasperante, per cui non basta una vita, almeno non basta la mia, per riuscire a vedere l'inizio e la fine di questo processo. È un processo con tutto quello che è di bello dalle cose che si muovono, ma anche di stancante, perché non si può mai perdere di osservazione, se non si resta indietro non si capisce più niente. Allora, da cosa nasce l'Unione Europea? Vi dicevo, da una serie di fallimenti, incominciati subito a ridosso della guerra. La guerra ha lasciato l'Europa distrutta, la Germania rasa al suolo, l'Italia con dei buchi grazie alle bombe degli alleati, la Francia con un pezzo, perché erano tutte le impronte dei carri armati che andavano su e giù, Londra bombardata e così via, e un bisogno di ricostruire non soltanto le città, ma anche un'economia. E gli americani hanno offerto aiuti economici. Hanno offerto aiuti economici con una condizione: non fateci fare politiche di intervento per ogni Stato, createvi un'organizzazione, noi finanziamo l'organizzazione e l'organizzazione poi pensa a distribuire i soldi. E a questo progetto ha invitato anche l'Unione Sovietica, la quale ha avuto solo 20 milioni di morti durante la guerra, per cui qualche problemino ce l'aveva. Naturalmente l'invito era peloso, nel senso che dovete pensare che in quegli anni l'Unione Sovietica era una potenza alleata, per cui da un lato l'alleanza aveva fatto sì che vincessero la guerra, dall'altro Churchill, che era un vecchio signore che oltre a fumare il sigaro era leggermente chiaro nei suoi preconcetti, nelle sue idee, diceva: beh, ma visto che abbiamo fatto questa guerra, facciamone un'altra e debelliamo anche l'Unione Sovietica. Per cui era un'alleanza che già era all'inizio della guerra fredda, che sarebbe poi scoppiata calda in Corea all'inizio degli anni 50 e sarebbe culminata poi nel 60 con la costruzione del muro di Berlino. La costruzione del muro di Berlino è del 1960, qui stiamo parlando del 45. L'Unione Sovietica gentilmente declinò l'invito, perché l'invito conteneva anche la richiesta di avere dati, informazioni e una forma di controllo sullo sviluppo economico, e che evidentemente era una cosa inaccettabile. Allora incominciò da lì una divisione dell'Europa in due blocchi, dove il blocco occidentale fece le prime mosse di alleanza militare, di alleanza politica, di organizzazione comune, forzando il blocco est a fare esattamente le mosse parallele. Per cui i due blocchi incominciarono a organizzarsi come blocchi diversi e tendenzialmente contrapposti. Il che vuol dire che l'Europa occidentale, cioè l'Unione Europea, è sorta non neutralmente dal punto di vista della politica internazionale, ma schierata nella politica internazionale nel mondo, diciamo, filo americano, nel mondo occidentale, nel mondo capitalista. Questa è poi la spiegazione della particolare funzione che è stata assegnata all'Unione Europea. E non vi racconto tutte le speranze dei nostri predecessori su questo processo di unione dell'Europa, eccetera, che fu segnato da un radicale e sistematico fallimento ogni volta che cercarono in quegli anni di arrivare a un'organizzazione politico-militare dell'Europa. Cioè il sogno federalista di alcuni, come Piero Spinelli ed altri, e il sogno comunque di creare un governo politico e militare dell'Europa occidentale, iniziò subito e fallì subito. Fallì anche in maniera clamorosa, per cui per esempio uno dei fallimenti più incredibili fu il tentativo di fare una comunità europea di difesa promosso dalla Francia, e quando tutti erano già quasi d'accordo il Parlamento francese votò contro. Per cui c'è flop, tipico rumore che fa qualsiasi iniziativa ambiziosa in Europa. E siccome le iniziative ambiziose in Europa sono debitamente fallite, allora si pensò di fare nel frattempo qualcosa di molto più tranquillo, cioè di risolvere un piccolo enorme problema. Il piccolo enorme problema era il problema del bacini carboniferi e dell'acciaio della Saar e della Ruhr, cioè tra il confine tra la Germania e la Francia, e il polmone economico della Germania, e quello su cui la sconfitta bellica, sia nella prima guerra mondiale che nella seconda, ha creato il problema, nel senso che i danni di guerra che le potenze vincitrici fanno sempre pagare alle potenze che perdono la guerra, venivano pagati in questo caso attraverso un controllo del polmone economico della Germania. Il nazismo nasce da questo clamoroso errore delle potenze occidentali, perché la Francia si occupò e sfruttò economicamente il bacino economico della Germania, rendendo impossibile la ricostruzione della Germania, e questo ovviamente sviluppò in Germania uno spirito revanchista con tutte le conseguenze. E la stessa cosa rischiava di essere ripetuta dopo la Seconda Guerra Mondiale, e lì alcune persone di notevole lungimiranza e intelligenza, in particolare il ministro degli esteri francese Schuman, che è infatti considerato uno dei padri dell'Europa, pensarono che di mettere una ciambellina in questo fallimento di tutti i sogni europei. I sogni di alleanza europea fallivano dopo l'altro, loro lanciarono una ciambellina dicendo: benissimo, allora cerchiamo di fare un'organizzazione piccola piccola che si occupi soltanto di carbone e acciaio. Carbone, acciaio e acqua vanno insieme, perché per fare l'acciaio ci vuole un sacco di carbone, un sacco di energia, e allora l'energia in Europa era carbone e un sacco di acqua, e sul bacino del Reno acqua, dove ci sono i pozzi, le miniere di carbone e tra il Belgio, l'Olanda, la Germania e la Francia, e quindi si produce l'acciaio, e lì facciamo una piccola organizzazione, che divenne l'organizzazione La Ceca, la prima organizzazione europea di carbone e dell'acciaio. 1951, primo trattato di Roma. A questa organizzazione parteciparono Francia e Germania, perché erano i due interessati direttamente, e poi il cosiddetto Benelux, cioè una piccola organizzazione internazionale tra Olanda, Belgio e Lussemburgo, che era molto interessata perché c'erano bacini carboniferi, le famose miniere di carbone del Belgio, dove sono morti centinaia di italiani come minatori, quando noi eravamo un paese che sfruttava immigrati e non importava. E infatti allora non eravamo razzisti, no, anzi eravamo molto, molto fraterni nei confronti degli altri, gli altri erano un po' meno nei nostri confronti. L'Italia si fionda in questa prima comunità, dicendo anche noi abbiamo delle miniere di carbone. In effetti nel Sulcis, in Sardegna, c'erano delle miniere di carbone, tra l'altro alcune erano sottoposte a un regime quasi coloniale di un'impresa francese. Comunque, con la scusa che qualche interesse nel carbone, nella produzione di acciaio, l'Italia ce l'aveva, l'Italia aderì a questa comunità essenzialmente per uscire dall'isolamento tipico di una potenza, una potenzina che aveva perso la guerra, per cui aveva subito un tracollo anche nella politica internazionale. Era un modo per uscire dall'isolamento e entrare in qualcosa che riguardasse l'attività di organizzazione internazionale. Sto parlando di organizzazione internazionale, perché nessuno dubitava che questa fosse un'organizzazione internazionale del tutto tradizionale. Sei paesi si mettono intorno a un tavolo, decidono di fare un trattato, questo trattato lo firmano a Roma, e questo trattato riguarda mettere insieme i propri interessi, organizzare i propri interessi con qualche organo comune. Parecchio evoluto questo organo comune, ma di bassissimo profilo, cioè understatement assoluto neanche nella configurazione di questo organo. Per cui mentre tutta Europa diceva non riusciamo a fare un'alleanza seria, politica, economica, questo piccolo funghetto mise sotto controllo la dinamite d'Europa, cioè quella che aveva fatto sorgere le ultime tre guerre in Europa, e dimostrò che sul piccolo, sul concreto, i problemi si potevano risolvere brillantemente. Fu un grande successo. E allora, fallita l'ennesima volta l'idea di questa comunità europea di difesa, questa che ebbe il voto contrario del Parlamento francese, si pensò di affiancare la comunità economica per il carbone e per l'acciaio di altri due funghi, le tre comunità. Quando finisce il gesto io finisco il corso, sia ben chiaro. La prima è la CECA, carbone e acciaio, si affiancò l'Euratom, che si occupava di energia nucleare, negli anni 50, quindi di energia che era in qualche modo competitiva con il carbone, e di un'energia che implicava controlli per evitare anche disastri, e tra l'altro significava ricerca e significava anche regolazione dell'uso militare dell'energia nucleare. E poi si affiancò anche la CEE, Comunità Economica Europea. Mentre il Trattato di Roma della CECA è del 51, questi altri due sono del 57. Tre pilastri. Tre pilastri con propri organi, alcuni organi progressivamente si unificarono, e gli organi erano tipici di quello che è un'organizzazione internazionale, per cui c'era una commissione notate il termine, commissione, che svolgeva funzioni esecutive, cioè un organo proprio dell'organizzazione, un consiglio dove partecipavano i ministri degli stati membri e un parlamento, all'inizio era un'assemblea parlamentare. Questo parlamento non era eletto direttamente dal popolo, ma era eletto indirettamente dai parlamenti nazionali. Come vedete, è un'organizzazione semplicissima, è un'organizzazione assolutamente in linea con le precedenti organizzazioni internazionali. Quando degli stati si mettono insieme, creano un organo che amministra l'accordo, cioè quello che fa le cose amministrative in relazione agli interessi comuni, ed è la Commissione europea, nominata dal Consiglio dei Ministri, dove ci stanno gli stati. Con una particolarità, che gli stati nel Consiglio dei Ministri per un primo periodo, secondo le regole tradizionali, decidono all'unanimità, sono i sei, per cui quando c'è la riunione dei ministri di agricoltura si trovano sei ministri, non sono 400. E l'unanimità non è difficile da raggiungere in sei. Poi si dice, in prospettiva lavoreremo con un principio di maggioranza, per cui non dovranno essere tutti e sei d'accordo, ma basterà che ce ne siano quanti? Non quattro, perché i ministri hanno pacchetti di voto. E questi pacchetti di voto sono differenziati, premiano di più i paesi grossi e di meno i paesi piccoli. E qui comincia il grosso problema di come decidere all'interno di un organo che ha una matrice di tipo internazionalistica e, avendo una matrice di tipo internazionalistica, una matrice di tipo ugualitarista. Dopo detto queste belle parole, vi spiego il concetto. Il diritto internazionale è un diritto semplice, è un diritto basato sostanzialmente sugli schemi del diritto privato più che sugli schemi del diritto pubblico, dove gli stati sono presenti uti singoli, cioè come persone giuridiche singole. Per cui se noi prendiamo una qualsiasi assemblea internazionale, una qualsiasi riunione internazionale, in questa riunione gli Stati Uniti, l'Italia, la Spagna, Malta e San Marino sono singole persone giuridiche. Ognuna rappresenta il suo Stato, ma è una persona. È come se voi entrate in un'associazione dove c'è Montepreziemolo, Montezemolo come si chiama, e ci siete voi, e c'è la vicina di casa, e c'è il grande azionista di qualche altra cosa. Se siete in un condominio, voi contate come persone singole, non come io sono più importante di te. È chiaro che gli Stati Uniti sono più importanti di Malta, se la mangiano quando vogliono, ma ciò nonostante sul piano internazionale sono persone giuridiche uguali, con gli stessi diritti e gli stessi doveri. Allora, questa matrice internazionalista e egualitarista lascia le tracce di solito nelle organizzazioni internazionali. Le lascia addirittura tracce nelle organizzazioni federali. Vi sottolineavo che negli Stati Uniti, quando sono passati da un'organizzazione confederale di tipo internazionale alla costruzione della Costituzione federale, si discusse e si rischiò la rottura sul problema come sono rappresentati gli stati nel Senato degli Stati Uniti. E i piccoli stati dissero, se volete avere il nostro consenso, dovete accettare che siamo tutti uguali. Per cui Rhode Island o lo Stato di New York sono la stessa cosa, hanno lo stesso peso. E questo principio è passato negli Stati Uniti ancora, tutti gli stati hanno due senatori, cioè hanno la stessa rappresentanza. Sono equivalenti. Perché è il ricordo di un principio federale, contrattuale. Nel contratto tutte le parti sono uguali, formalmente uguali. Nell'Europa, nella Comunità Europea, si introdusse questo principio come principio del primo periodo. E poi dicendo, bene, poi decideremo non più l'unanimità ma maggioranza e differenzieremo anche il peso specifico dei singoli stati. Il che vuol dire, però, che si crea un problema gigantesco che ancora oggi non è risolto, che resta il vero macigno di qualsiasi discussione sulle modifiche istituzionali dell'Europa. Il problema è, possono 10 stati piccoli avere prevalenza su uno stato grande? Che è il problema, no? Possiamo noi nella nostra assemblea condominiale in 5 condomini che hanno un pezzettino della casa decidere, mettendo in minoranza quello che possiede 9 decimi della casa? Bel problemino. Problema di rapporto tra la uguaglianza formale degli stati, ognuno un voto, e la regola democratica per cui dove c'è più gente sono più voti. Può essere che nell'Unione Europea la Germania, che ha 90 milioni di abitanti, conti come Malta, che ce ne ha 500.000 scarso? Soprattutto di fronte al fatto che la Germania partecipa alle spese della Comunità Europea per 90 milioni e la Malta partecipa per 0,5 milioni. Allora, quando si tratta di dare i soldi, quando si tratta di votare, i due conti devono tornare in qualche modo, no? Perché questo è uno dei principi della democrazia. Se no scopriremmo che se tutti fossero uguali, i cittadini di Malta conterebbero per 180 volte i cittadini della Germania, visto che il rapporto è 90 a 0,5. Non è democratica questa cosa, no? Nelle organizzazioni democratiche ogni voto, ogni persona ha un voto. Il principio di uguaglianza del voto è una delle basi di qualsiasi democrazia. E vedete allora la natura non democratica delle organizzazioni internazionali, perché se tutti gli stati sono uguali, vuol dire che non c'è democrazia. Nel Senato americano i due senatori della California pesano per 20 milioni ciascuno di voti, quello del Wyoming o dello Utah per 500.000, una cosa come l'Europa. Non ha molto senso, se noi indossiamo gli occhiali della democrazia, ha perfettamente senso se noi invece vestiamo gli occhiali di un'organizzazione internazionale. E questa tensione è una tensione che è costante nella storia d'Europa, ma non all'inizio. All'inizio erano 6, avevano queste piccole organizzazioni e quindi nel Consiglio dei Ministri hanno detto, bene, fino a un certo anno noi votiamo all'unanimità e poi incominceremo a votare a maggioranza, ne parleremo. Il Parlamento è un organo inizialmente di elezione indiretta. Bella la storia, sapete, perché il Senato americano è un organo di elezione indiretta fino al 1913. Nel 1913 si fece un emendamento alla Costituzione stabilendo l'elezione diretta dei senatori. Anche nel processo di formazione federale degli Stati Uniti, un ramo del Parlamento era un ramo del Parlamento tipicamente internazionalistico, e cioè un ramo del Parlamento dove gli Stati erano ugualmente rappresentati e i rappresentanti non erano eletti direttamente dal popolo, ma dalle assemblee parlamentari degli Stati. E perché questo? Perché in tutte le organizzazioni sviluppate di tipo internazionale si pone lo stesso problema. Se il nostro ministro del commercio internazionale, del commercio estero, sta in Italia è sottoposto a un controllo del Parlamento. Di un'Italia, il Parlamento, in un altro paese normale, un ministro è sottoposto al controllo del Parlamento. Per cui se vuole fare un decreto, gli tocca andare in commissione, spiegarlo, gli dicono no, non lo fai così, lo scrivi così, deve trattare col Parlamento. deve avere la fiducia del Parlamento, la legge finanziaria la approva il Parlamento e così via. Se il ministro prende la sua valigetta e va in qualche paradiso in giro per il mondo a fare un'assemblea internazionale, un incontro internazionale, magari lì c'è un'organizzazione internazionale, tipo il WTO, cioè l'Organizzazione Mondiale del Commercio, va da solo, lì incontra altri ministri, si mettono d'accordo, raggiungono un accordo, poi torna nel suo Parlamento e dice: cari ragazzi, io a livello internazionale ho negoziato questo accordo. Non è che il Parlamento può dire decido io, no? Perché è un problema di contratti, di accordi, di trattati negoziati con altri paesi. Per cui il Parlamento ha un potere di negare eventualmente la ratifica del trattato, ma non c'è un potere di emendare quel trattato. I trattati internazionali importanti, articolo 80, devono avere il voto del Parlamento, ma è una legge meramente formale, come vi già avevo detto, una legge un po' particolare, perché è una legge con cui il Parlamento mette un timbro dicendo autorizzo la ratifica, ma la sua capacità di intervenire nelle scelte del trattato sono minime. Se poi noi invece di ragionare in riferimento a un trattato, ragioniamo in riferimento a un'organizzazione stabile, voi capite che questa organizzazione stabile agisce, decide e fa, tutto basandosi su scelte ministeriali. È il Consiglio dei Ministri quello che decide le cose. Dopodiché i parlamenti nazionali si sentono scavalcati. E allora la risposta è: bene, io mando dei miei delegati eletti dal Parlamento nazionale in un'assemblea parlamentare e questa assemblea parlamentare fa un minimo di controllo non tanto sul Consiglio dei Ministri ma sulla Commissione. Soprattutto ha un controllo sull'attività. Si riunirà 2 o 3 volte all'anno, sentirà i discorsi programmatici, vedrà i bilanci, approverà i rendiconti, quelle attività minime di controllo che sono decentrate perché le decisioni sono decentrate. Le decisioni sono prese a Bruxelles, il Parlamento ha sede a Strasburgo. Una sede a Strasburgo, ma quella vera ce l'ha a Bruxelles. Costa un casino anche perché deve andare su tutti i funzionari, tutte le carte tra Strasburgo e Bruxelles. È un bel divertimento, ma questo bel gioco si chiama Europa. Forse solo questo. Vedete, il fatto che ci sia un Parlamento, un'assemblea parlamentare più esattamente, è del tutto normale dove c'è un'organizzazione internazionale abbastanza stabile. Perché è una longa manus dei parlamenti nazionali che vanno a dare un minimo di controllo a quello che fanno le organizzazioni governative. La politica estera è un pilastro dell'attività governativa su cui il Parlamento è in affanno. Allora, questo è l'impianto originale. È un impianto originale che, come sottolineava tempo fa Giuliano Amato, già dalla sua terminologia vi fa capire che era concepito come una cosa su un livello essenzialmente amministrativo. Lì non si parla di governo europeo, si parla di commissione. C'è una commissione e questa commissione è nominata e risponde e esegue le linee di un consiglio e a vigilare su tutto questo c'è un'assemblea parlamentare. E diceva Amato che tutta questa terminologia ricorda più un consorzio tra comuni che un'importante organizzazione internazionale. Quando dei comuni devono fare un consorzio per gestire, per esempio, classicamente lo scuolabus, il pulmino giallo che porta i bambini a scuola. Siccome i comuni sono piccoli, sono comuni di montagna spesso, la scuola è dislocata in un comune, ma i bambini stanno in un altro, eccetera, si mettono d'accordo, fanno un piccolo consorzio. In questo consorzio c'è una commissione, un consiglio e qualche volta anche un'assemblea. Fine. Mentre l'Europa fallisce nei grandi progetti di unione politica, di unione militare e così via, si realizzano questi piccoli progetti settoriali basati su cooperazione di tipo amministrativo. Che cosa fa la CECA, ve l'ho già detto, che cosa fa l'Euratom, ve l'ho già accennato, quello che però è importante è cosa fa la CE, perché sarà la CE il fulcro di tutto. La CE ha essenzialmente due scopi: il mercato comune e la politica dell'agricoltura. In mezzo ci sono i trasporti. Tutto ciò ha abbastanza senso perché in un'Europa distrutta il primo problema è mettere in piedi l'agricoltura, bisogna mangiare. L'agricoltura, tra l'altro, è per tradizione in Europa un'agricoltura piuttosto arretrata, soprattutto se confrontata in relazione a due, tre giganti dell'agricoltura, gli Stati Uniti e il Canada da una parte e l'Unione Sovietica dall'altra. Cioè giganti nel senso che hanno un'industria agricola che produce tonnellate di grano, di riso magari no, di mais e così via. Le imprese agricole europee sono invece spezzettate e ancora non industrializzate. Per cui sull'agricoltura la CE ha una politica espressa e una competenza molto forte. Questo è l'asse portante. Il mercato comune invece è un progetto. Il mercato comune è un progetto ed è un progetto anche questo concepito in piccolo, anche perché non si immaginava che cosa significava farlo. Concepito in piccolo nel senso che come mercato si intendeva l'abbattimento e l'abolizione delle dogane e delle frontiere, cioè creare uno spazio commerciale europeo, dove le merci, anche grazie al sistema dei trasporti, potessero viaggiare senza incontrare le sbarre doganali, dover pagare dazi, in modo da mettere insieme le economie, soprattutto in relazione ai prodotti agricoli, e farli viaggiare tranquillamente per l'Europa, che significava una politica di eliminazione delle barriere doganali. Tutto qui. Non era un proposito rivoluzionario, come vedete, era un proposito molto, molto limitato. E talmente limitato che l'obiettivo fu rapidamente raggiunto, addirittura in anticipo rispetto alle tappe comunitarie. Fu un successo. Solo che realizzato questo successo, ci si rese conto che il mercato comune richiedeva altre cose. Perché se io produco in Italia, cosa produciamo noi di esportabile? A parte la mafia, ma non c'è un mercato della mafia, non so. La mozzarella. Io produco la mozzarella e il mio camion di mozzarella parte per il Brennero, arriva il Brennero, nessuno mi chiede niente, non mi fanno pagare dogana per entrare in Germania arrivo, vado dal lattaio, dico, oh, c'è la mia mozzarella, il lattaio dice, no, spiace, non la posso vendere, perché? Perché non c'è requisiti igienici. Infatti la mozzarella, quella buona, si fa con uno stecchino, senza lavarsi le mani, poi si sente buona e si esporta, ma in Germania non la vogliono. Perché ci sono delle regole igieniche. Pensate che, per esempio, il patè francese non poteva essere venduto in Germania perché in Germania c'erano delle regole per cui nei prodotti di quel tipo non potevano essere messi altri ingredienti se non la carne. Wurst si chiamano. Il patè contiene tartufo, fetenzie. Il tartufo, che schifo. Erbette profumate. E non poteva essere venduto. Così come, per esempio, non potevano essere venduti certi prodotti come il patis perché non avevano un grado alcolico per cui era ammesso il commercio. Si possono commerciare prodotti a basso alcol o alto alcol, ma quella fascia non era ammessa. C'erano delle norme commerciali sull'igiene dei prodotti, sulla produzione dei prodotti, sulla qualità dei prodotti, che impedivano la vendita. In Italia, per esempio, la pasta asciutta si doveva fare per legge con farina di grano duro. E questo perché è una tradizione di produzione. E tra l'altro non poteva contenere altri additivi. Quella schifezza che vedete nei negozi, che è la pasta nera perché è fatta con il grasso di colatura delle seppie, detto anche nero di seppia, è una schifezza che è commercializzabile da quando è intervenuta la Comunità Europea. Nel senso che la Comunità Europea ha dovuto un pezzo alla volta occuparsi di queste barriere che non erano barriere fisiche, le dogane, ma erano barriere giuridiche. Perché se io dico che in Italia la pasta la puoi vendere solo se contiene acqua, farina, eventualmente uovo e basta, e la farina deve essere grano duro, è chiaro che la pasta prodotta in Olanda con dentro il granchio e le scolopendre non la puoi vendere. Ma questo vuol dire che c'è un prodotto in un paese europeo che non ha accesso nel mercato di un altro paese. Il patè francese non può essere venduto in Germania. E voi capite che queste sono barriere. E queste barriere vanno eliminate. Allora, eliminare le frontiere è stato rapido successo, in 6 anni, 7 anni, 8 anni si sono superate queste barriere. Le barriere giuridiche implicavano intervento giuridico, e cioè normazione. E questa normazione è cominciata ad affacciarsi, prima sulla qualità dei prodotti, poi su altre cose. Se io sono un produttore di... Faccio esempi storici, non me li invento io perché la fantasia della vita, per fortuna, è ancora superiore alla mia, se no che mi annoierei un po'. E sono un produttore di una cosa che io uso pochino, che sono gli asciugacapelli. Ho una cosa che magari usate più volentieri, che sono i tosaerbe. Parlo di due cose specifiche. E questi prodotti non sono prodotti tipici che hanno particolari cose da proteggere, però. Voi capite che se io sono un produttore di asciugacapelli, prodotti in qualche cantina d'Italia, per cui sono fatti con la plastica di riciclata, il filo elettrico è sottile sottile, la presa elettrica, appena la metti nella spina, comincia a diventare viola, blu e fumare, io sto facendo concorrenza ai miei competitori. Che magari sono dei bravi preindustriali del nord Europa che fanno le cose, sapete, quelle cose che l'asciugacapelli pesa perché è fatto di acciaio massiccio. Allora, su che cosa si basa questa concorrenza? Io sto creando un mercato, sto dicendo il mercato ha tutte le merci che possono girare. Il mio asciugacapelli può andare in Danimarca, essere venduto il mio tosaerba in Inghilterra, solo che in Inghilterra il mio tosaerba, quando viene messo in moto da sabato mattina da Mr. Brown nel suo lawn, fa un casino della Madonna, sveglia tutti quanti, butta fumo, scheggia, eccetera, e dopo un po' prende fuoco. Costa molto di meno di quello prodotto in Inghilterra. Capite? Questo è un problema, perché fa scoprire che il mercato non è quella imbecillata che pensano appunto alcuni imbecilli, c'è uno spazio dove tutto è selvaggio. Quello si chiama Italia, non mercato. Il mercato è un'istituzione. Tanto è vero che i mercati sono istituzioni. Se voi volete vendere delle cose in un mercato, dovete sottoporvi a delle regole di quel mercato. Dico il mercato fisico, no? regole igieniche, gli spazi, le ore. Sono regole anche magari qualche volta sbagliate, ma sono regole che disciplinano la concorrenza tra gli operatori di quel mercato e garantiscono l'utente. Perché se io potessi vendere il mercato del pesce pakistano, che se lo passate con la macchinetta dimostra di essere iper radioattivo, non è che farei un servizio al consumatore, magari sarebbe la sardina più a buon prezzo, fosforescente tanto è nuclearmente rilevante, però il mercato non è questo. Allora voi capite che sul pesce bisogna fare dire qualcosa sulla qualità del pesce, e bisogna dire qualcosa sulla qualità delle verdure, e bisogna dire qualcosa sulla qualità del tosaerba e degli asciugacapelli. E questo qualcosa sono, guarda caso, norme giuridiche. Sono tutte norme giuridiche. Il che significa che per costruire questa Europa, la Comunità Europea deve fare norme che riguardano il tosaerba, l'asciugacapelli, la qualità del pesce. Ha fatto adesso anche un centimetro per cui il pescatore deve misurare se il pesce corrisponde alle taglie minime, se non lo deve buttare in mare, e così via. E si riempie di norme, norme, norme e norme. Apparentemente è un soggetto amministrativo di basso livello, no? È un consorzio intercomunale, ma in realtà è un consorzio interstatale che incomincia a penetrare in tutti i settori della vita, con alcune sorprese che vi racconterò dopo il caffè. No, non è ancora l'ora del caffè. Allora ve le racconto subito. Sorprese. Che tipo di sorprese? C'è una qualche aspetto della nostra vita che non riguarda il mercato? Pensate a tutti i prodotti elettrici. Tutti i prodotti elettrici sono prodotti che hanno un visto, un timbro, che certifica la regolarità rispetto alle norme di sicurezza europee, che vuol dire che l'Europa ha dato delle norme di qualità minime. Per cui se tu vuoi commercializzare un filo elettrico, un microfono, uno schermo, una spina, un computer, una presa, un'apparecchiatura antincendio in Europa, devi rispondere a regole minime di sicurezza. Queste regole minime sono diritto europeo. Che vuol dire che noi già in questo spazio qui siamo strapieni di regole europee. Se tu vuoi produrre questa cosa qui di plastica, hai un'impresa. Questa impresa, come tutte le produzioni industriali, inquina. Allora, l'inquinamento chi lo paga? Può essere un terreno su cui si fa concorrenza? Mettete a confronto il classico pelliceria del Vicentino, a cui era consentito prendere gli acidi di lavorazione che sono iperinquinanti e buttarli nel lavandino. Dove vanno? Vanno nelle acque pubbliche e creano inquinamento e malattie. Però io sono molto competitivo rispetto a un'impresa che sta in uno stato più civile in cui non mi lasciano recapitare i miei residui di lavorazione nelle fognature, ma mi dicono no, tu devi avere filtri, vasche, regole e costi. Per cui la mia pelliccia costa il doppio della tua soltanto perché su di me sono caricati costi di inquinamento che tu invece, grazie alla compiacenza del tuo stato, puoi scaricare sulla collettività. Su che cosa stiamo facendo concorrenza? Sul fatto che io sono più bravo a te a produrre pellicce più belle? No, stiamo facendo concorrenza sul fatto che io inquino e tu no. A questo punto l'inquinamento diventa una voce della Comunità Europea. Sorprendentemente, perché non c'è nel trattato nessun riferimento all'ambiente. L'ambiente diventa materia comunitaria con l'atto unico dell'88, 1988. Ma quando il trattato europeo, l'atto unico, introduce questa competenza comunitaria, la comunità aveva già prodotto una valanga di norme proambientali. costringendo gli stati membri ad adeguarsi. Tanto è vero che tutta la normativa ambientale italiana è stata imposta dall'Unione Europea, dalla Comunità Europea. Tutta imposta. Ed è stata imposta perché questa era una voce di mercato. Era una voce del mercato, cioè una voce che riguardava che cosa è, deve essere sottratto a concorrenza. Tu non puoi fare concorrenza ai tuoi competitori inquinando di più, semplicemente perché lo Stato si accolla i costi sociali del tuo inquinamento. Guardate che questo è un passaggio strategico. I costi sociali dell'inquinamento, dell'Europa, traduce il principio chi inquina paga. Tu inquini, bene, quelli sono costi della tua produzione. Allora la concorrenza apre, regolare la concorrenza e aprire il mercato comporta che l'apparato pubblico comunitario si occupa di regolare i costi di produzione. Tu non puoi fare concorrenza sfruttando l'ambiente, trasferendo alla collettività i costi di inquinamento. E così non puoi fare concorrenza non pagando gli operai. Non puoi fare concorrenza semplicemente non caricando sull'impresa i costi della salute dei lavoratori. Caspita, improvvisamente si apre questo scenario incredibile per cui anche il lavoro diventa un fattore di produzione, questo lo si è sempre saputo, ma un fattore che va regolato per regolare il mercato. Non c'è nessuna competenza iniziale della comunità in questo campo, ma diventa una competenza derivata dalla necessità del mercato. Il mercato deve dire, è il problema che adesso noi abbiamo con la Cina, no? Sentirete parlare del problema, come si fa a competere con dei paesi in cui non esistono diritti sociali, in cui si sfrutta il lavoro minorile, in cui i bambini muoiono in fabbrica soltanto per diminuire il prezzo delle nostre bambole? Ecco, questo è il problema di mercato, cioè c'è un dumping sociale cosiddetto, cioè una lavorazione sotto costo perché tu non carichi sulla produzione dei costi sociali, che siano l'ambiente, che siano la sicurezza dei consumatori, che siano lo sfruttamento del lavoro, sono costi di produzione. Ed ecco che la Comunità Europea si occupa di questi costi per regolare il mercato. Sono diventati le propaggini di quel intervento, di quelle competenze finalistiche della Comunità, che all'inizio erano le dogane. Le dogane, i confini, le barriere doganali. Superate quelle, il mercato incomincia a riempirsi di regole, diventa un'istituzione iperregolata. E adesso ci beviamo un caffè, sempre che sia compatibile con le norme comunitarie.